Guarda, io ho trovato la polemica tra il governo italiano e l'Unione Europea abbastanza risibile, soprattutto da parte del governo italiano, cioè con questo non voglio minimamente difendere il punto di vista dell'Unione Europea, però dire che quello che sta succedendo è colpa dell'Unione Europea che non dà abbastanza soldi all'Italia mi sembra scaricarsi di ogni responsabilità di fronte a un fatto molto elementare, cioè che di fronte a situazioni di questo tipo, a stragi di questo tipo, il primo, come dire, imperativo assoluto è la difesa degli esseri umani e delle persone, e quindi appellarsi all'Europa perché rafforzi i metodi, soprattutto repressivi di blocco, con cui poi le persone sono costrette a scappare o comunque a infilarsi su barconi, eccetera, mi sembra assolutamente ipocrita. Questo è il punto.
Sì, senza dubbio è un'ipocrisia profonda, anche perché è un'ipocrisia legata a quelle che sono le stesse normative europee da un lato, ma le stesse normative italiane dall'altro lato, quindi è un meccanismo che è così perché non c'è la libera circolazione degli uomini, delle donne e dei bambini.
Ma assolutamente, guarda, recentemente il Parlamento ha attenuato la legge, quella parte della Bossi-Fini che ha attenuato il reato di clandestinità, ma insomma la sostanza non cambia molto perché dall'epoca della Napolitano turco, quindi dal 1998, sono passati 16 anni, in sostanza l'istituzione dei CIE, quindi la rete dei controlli e tutto il resto hanno un significato soprattutto quello di impedire il più possibile l'arrivo dei migranti e soprattutto quello, come dire, di controllarli in modo tale da permettere in realtà il loro afflusso nel mercato del lavoro clandestino informale, e quindi insomma è tutto un gioco di finzioni e apparenze che penso che si debba trovare tutto sommato ipocrita. Per quanto riguarda l'Europa, Frontex, cioè l'agenzia che, come io dicevo nell'articolo, che si occupa di controllare le frontiere e quindi di sviluppare azioni, come si dice nello stesso sito, esiste, per cui qual è il punto? Insomma, secondo me mi sembra una polemica preelettorale in sostanza.
Beh, probabilmente lo è, anche perché, come diceva Grillo qualche tempo fa, puntare sull'antirazzismo e sulla questione dell'immigrazione per raccattare voti non è mai buona politica, e quindi adesso, come dire, ci si gioca sempre il primato di chi è più capace a contenere e reprimere.
Ma assolutamente, io ho trovato un sere fa in televisione, c'era un'intervista, mi pare che fosse durante la trasmissione di Santoro, un momento in cui Travaglio accusava il governo di centrosinistra di non aver fatto abbastanza per bloccare i clandestini, e queste persone passano, come dire, per sostenitori del pensiero indipendente, libero, eccetera. È tutto un grande rimpallarsi il tema dell'antirazzismo, appunto, che porta via i voti da parte di Grillo, Alfano, eccetera. Insomma, mi sembra talmente evidente, come dire, il carattere strumentale di tutta questa polemica, che per quello ho calcato un po' i toni nel mio pezzo, ma mi sembra, insomma, tra due giorni vedrete non se ne parlerà più.
Ecco, io vorrei però tornare alla materialità, e la materialità ci racconta da un lato del fallimento delle politiche italiane rispetto alla Libia, nonostante tutti gli accordi, nonostante i soldi che sono stati spesi per l'addestramento delle truppe libiche in Italia, che da qualche mese sono in un centro a Latina, nonostante le promesse, nonostante la rinnovata presenza di militari italiani sui pattugliatori libici regalati dagli italiani alla Libia, evidentemente l'instabilità del paese fa sì che l'outsourcing della repressione nei confronti della cosiddetta immigrazione clandestina non funzioni, e questo mi sembra un aspetto. Ma l'altro aspetto che io ritengo più inquietante è che tutto questo gridare ai grandi numeri inverificati e inverificabili degli arrivi apre le porte ad una nuova operazione emergenziale sulla scorta di quella cialtrona che venne condotta nel 2011 dopo la cosiddetta emergenza Nord Africa e la guerra in Libia. Ecco, non esiste questa possibilità, non esiste che nuovamente ci sarà un regalo a pioggia alle associazioni amiche di questo, di quello, per una gestione che, se si è rivelata cialtrona nel 2011, non possiamo certamente immaginare che migliori oggi.
Ma guarda, assolutamente sì, direi che comunque che non si tratta di un'emergenza costante, quindi che ha sicuramente dei picchi, ma che definisce un po' la normalità della situazione. Qui si sommano tantissimi fattori, cioè naturalmente l'uso diciamo delle quelle che tu chiamavi le associazioni amiche quando fa comodo, eccetera. Poi c'è il sistema dei CIE che succhia un sacco di soldi, non funziona neanche in base ai suoi presupposti, ma che comunque resta e che non è messo in discussione da nessuno, oltre che essere un luogo, come dire, sottratto a qualunque legalità dello Stato democratico, no? Questo è il problema dello Stato che si crede democratico e comunque rinuncia alla legalità in quei posti. C'è naturalmente l'uso elettorale della questione, c'è anche quello che tu chiamavi l'aspetto materiale, cioè l'estrema incapacità. No, incapacità e debolezza oggettiva dello Stato italiano sulla scena internazionale. Tieni conto che molti di questi processi sono subiti. Berlusconi non ci voleva andare a fare la guerra di Libia, io sono sicuro che sia stato trascinato dentro in parte da altre forze politiche, in parte dalla NATO, ma lui non ci voleva andare non solo perché era amico di Gheddafi, ma perché non gli conveniva in quel momento. Quindi è tutto questo complesso di situazioni che fanno della questione dell'arrivo dei migranti una realtà praticamente costante e insolubile anche dal punto di vista dello Stato. La questione di fondo, che il punto è la questione fondamentale, è appunto la priorità. Qui non siamo neanche di fronte a una questione umanitaria in senso stretto, aiutiamo con le popolazioni, eccetera. Qui siamo di fronte semplicemente a un'emergenza continua, è una strage che sta assumendo delle proporzioni inimmaginabili, cioè parlavamo di migliaia di morti, forse di 15-20 mila morti in un ventennio. Questo nel giro di pochi mesi, in 6-7 mesi, abbiamo già qualcosa come 600-700 annegamenti. È impressionante e sarà sempre peggio, anche perché i motivi di fondo di tutto questo afflusso sono motivi in larga parte politici, oltre che tradizionalmente economici. I profughi sono siriani, sono libici, sono afghani, cioè sono tutte persone che scappano da situazioni di guerra in cui i nostri paesi e la NATO sono stati coinvolti periodicamente. Quindi c'è in tutto questo anche non solo un'ipocrisia oggettiva sulla questione, ma c'è anche un'ipocrisia generale che riguarda proprio il ruolo non tanto dell'Italia, che conta poco, ma dell'Europa in tutti questi processi.
Senti Alessandro, ho sentito un dato piuttosto rilevante ieri, che è, diciamo, di taglio economico, che diceva che uno dei dati fondamentali legati alla migrazione in Italia sono i dati in uscita, cioè i migranti negli ultimi anni, nel 2013 soprattutto, più che entrare, sono andati via. Solo alcuni sono tornati nel proprio paese, ma molti soprattutto sono andati in Europa, in paesi decisamente più ricchi. La loro meta è la Germania e la Francia soprattutto, ma comunque il Nord Europa. Se ci fosse anche meno difficoltà dal punto di vista dei visti, quindi una possibilità della libera circolazione, paradossalmente, tra virgolette, ci libereremmo anche meglio dei migranti, tra virgolette, naturalmente lo dico in maniera antipatica, ma per capirsi.
Mentre è profondamente vero, i motivi per cui i migranti o se ne tornano al loro paese, vanno in altri paesi, soprattutto i rifugiati. Faccio una premessa: oggi mi sembra pressoché impossibile ormai distinguere ipocritamente tra immigrati più o meno clandestini e richiedenti asilo, sono un po' la stessa cosa, cioè è inutile girarci certo intorno. Il siriano o il libico, l'afgano, ormai o il nigeriano, il senegalese, insomma, che scappano da situazioni di crisi economica o da situazioni di guerra, per cui è inutile girarci intorno. Voglio dire, la questione dovrebbe essere affrontata senza barocchismi di definizione o altre cose. Questo è il primo punto. Il secondo punto è che il motivo per cui tutte queste persone, al di là della definizione del loro status, non vogliono stare in Italia, sono fondamentalmente due: la crisi che colpisce l'Italia, come già era avvenuto in Grecia più di altri paesi, la ricchezza degli altri paesi del nord, che quindi hanno più risorse, che di fatto assorbono più rifugiati, e aggiungerei anche l'orrendo trattamento a cui gli stranieri sono sottoposti in Italia. Parliamoci chiaro, cioè l'Italia da meno visti, l'Italia mediamente ha circa 25.000 domande, almeno nel 2013 25.000 domande di asilo, ne ha accolte 16.000. e quindi 16.000 sono pochissimi, in Germania ne entrano quattro volte di più di rifugiati, non parliamo anche degli aspetti economici, eccetera. Quindi è del tutto ragionevole, se ci fosse una politica più fluida, soprattutto sui visti e anche soprattutto sulle prime misure di accoglienza delle persone che sbarcano, oppure sulla facilitazione degli arrivi, tutto questo sarebbe molto, molto più semplice. Aggiungo una cosa, in realtà Alfano e gli altri protestano contro l'Europa perché varrebbero più soldi per comprare battaglie alla Marina piuttosto che controlli dei droni con cui controllare il Mediterraneo, eccetera. Il vero problema è che quello che manca è una politica non una politica d'emergenza sugli sbarchi, ma una politica che riguardi i rapporti con le altre parti del mondo e soprattutto con le migrazioni nell'Unione Europea. Questo non c'è assolutamente, l'unica politica che si persegue è una politica di controllo e quindi Frontex.
No, guarda, dichiaro altri dati che ho sentito ieri perché sono impressionanti. Per esempio in Siria su 23 milioni di
abitanti... Ti sento molto male, puoi alzare
sì,
un po' il...
Dicevo, su 23 milioni di siriani sono scappati più di 7 milioni, quindi certo. Si parla di un siriano su tre. I paesi limitrofi hanno in casa più di un milione di siriani a testa, giustamente. Non stiamo parlando della Cina o dell'altro mondo, stiamo parlando del mare Mediterraneo.
Certo.
L'Italia ha 20.000 persone, il 3 per mille. Quindi assolutamente irrisorio, per esempio, sulla questione di guerra di Siria. Eppure ci lamentiamo, Alfano ha lo sparacchio dell'invasione. C'è dei dati che incredibili, che la dicono lunga sulla miseria culturale proprio italiana.
Sono totalmente d'accordo, non solo miseria culturale, ma anche, la chiamerei proprio una falsa, una prospettiva incredibilmente falsa della realtà e soprattutto del mondo. Cioè qui in Italia si pensa di essere un paese fortunato, europeo, che si gode la sua ricchezza precaria, un po' in crisi adesso perché c'è appunto difficoltà economiche, mentre il resto del mondo, ma come dicevi giustamente tu, a poche centinaia di chilometri o mille chilometri di distanza, viene considerato una specie di mondo marziano in cui gli altri non si sa bene cosa facciano. Qui sono due osservazioni da fare. Primo, la gestione incredibilmente stupida della guerra, della situazione siriana fin dall'inizio, cioè perché la Siria è diventata in realtà un campo di battaglia per un numero incalcolabile di gruppi più o meno orientati in modo fanatico, gente che scappa dall'Iraq, c'è di tutti i tipi, poi manovre col conflitto strisciante tra Stati Uniti e Unione Europea e Russia, che naturalmente si combatteva anche lì, il problema della Turchia, quindi c'è una quantità di giochi di politica internazionale terrificanti nella situazione siriana. E quindi c'è una, come dire, una responsabilità politica evidente anche in tutto questo. In secondo luogo, appunto, come dicevi tu, i milioni di siriani scappati, come già avveniva lì e come già era successo durante la guerra in Iraq, vengono più o meno sistemati nei paesi vicini, sono minimamente, non sfiorano nemmeno in realtà l'Europa, perché si parla solo di alcune migliaia, ma provocano questo panico incredibile, mentre in realtà stiamo parlando di pure finzione. Qui si vuol far finta, qui si vuol ignorare semplicemente che l'Italia, così come gli altri paesi europei, è all'interno di una situazione di crisi continuamente rinnovata e quindi che si dovrebbe affrontare.
Mi sembra tutto molto chiaro, e poi a questo si aggiunge il fatto che le frontiere di Europa sono regolate in base a criteri in cui chi entra finisce intrappolato all'interno del paese in cui è obbligato a chiedere asilo, e questo la dice lunga sul cosiddetto spazio comune europeo in cui le frontiere si riergono all'interno quando si tratta di esseri umani indesiderati o indesiderabili per ragioni.
Ma guardi, tu vorrei fare anche notare una cosa che ti dà un po' l'idea anche delle geniali strategie europee al riguardo. Perché Frontex a Varsavia? Allora, il motivo per cui, nonostante che il progetto principale di Frontex sia Eurosur, cioè il controllo del Mediterraneo, per un motivo abbastanza, ci sono per due motivi. Il primo è che bisognava dare qualcosa anche ai polacchi, cioè di distribuire anche a loro un po' di ricadute, diciamo, del governo europeo, così come altri paesi hanno altre agenzie. Ma il motivo principale, secondo me, è che è l'occhio all'est, quindi alla Russia, fondamentalmente a quello che potrebbe succedere un domani in caso di un conflitto di qualunque tipo tra i paesi diciamo dell'ex est europeo e la Russia. Questo è il punto, no? Quindi è una, non è neanche una strategia, voglio dire, sono tatticismi, piccoli opportunismi strategici, tentativi di mettere d'accordo le varie esigenze mercantili dei vari paesi. Di fronte a che cosa poi? Di fronte a queste catastrofi umanitarie che secondo me si moltiplicheranno sempre di più, tanto più in quanto la situazione politica, insomma, nei paesi che circondano l'Europa è sempre più critica.